RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
Le 11.06, buongiorno ragazzi, buon lunedì e finalmente un post partita. Allegro, sereno, ottimista? No, perché io ho ascoltato l'oretta precedente alla trasmissione in compagnia di Claudio e ho ascoltato, ripeto, letteralmente di tutto. Nel senso, non va bene neanche la vittoria di ieri, ovviamente immagino perché... La telecamera storta. Immagino, ecco, più dritta. Immagino perché ovviamente ci siano ancora i postumi della partita col Parma, immagino perché ora, dopo che l'Atalanta rischia di perdere con Lecce, ma poi la partita comunque la pareggia, anche lì l'ingenuità di una squadra che dopo tutto quello che comunque è successo in questo periodo, quindi anche le varie discussioni, le lamentele, la decisione di indossare una maglia polemica, perché giustamente si è pensato di essere stati comunque penalizzati perché non si è avuto rispetto fondamentalmente per il lutto, sei in vantaggio clamorosamente e fai un fallo idiota come quello che è stato fatto su Cuadrado, tra l'altro dall'autore del gol, tra l'altro poi del Lecce. Scusatemi se mi sentirete un attimino piena, ma l'allergia mi ha colpita in faccia completamente, quindi spero di arrivare viva alla fine di quest'ora. Detto questo, ecco, hai a che fare adesso con, anzi avresti avuto la possibilità con i tre punti di Parma di essere terza. Quindi è la stagione delle recriminazioni. Io non la posso definire in maniera diversa, non ce la faccio. È la stagione del avrei potuto ma non ho fatto. Avrei potuto essere lì ma sono incappato di là e sono caduto e quindi ora ovviamente questo è il risultato, l'angoscia, l'ansia. Nell'essere intanto padroni del proprio destino in base a quello che accadrà nelle prossime settimane, ma dall'altra parte appunto hai il terrore che le cose possano andar male, nonostante abbia ascoltato anche dalla vostra voce così una sensazione particolare come quella di vabbè, anche se la Juventus non va in Champions evidentemente vorrà dire che non si sarà meritato la Champions. No ragazzi, la Juventus deve andare in Champions, perché se ieri vi siete arrabbiati perché Yıldız ha avuto quello scatto, quel gesto, che tra l'altro anche qua non mi piace, quando, cioè, non capisco perché neanche davanti a un atto così evidente si voglia cercare da una parte di giustificare o di demonizzare addirittura. Ha fatto una stupidaggine, ha reagito come ieri tra l'altro sentivo raccontare da Marocchi su Sky nel post partita, come reagisce normalmente un calciatore che se si sente tirare per la maglia gli viene naturale far così. Peccato che poi anche ascoltando i vostri commenti, se viene se un giocatore sbraccia come ha fatto lui mentre ha la palla tra i piedi e lo fa magari involontariamente tra virgolette perché si sta cercando di divincolare, è un conto. Quando però lo fai completamente disinteressandoti del gioco, perché il pallone non ce l'hai tu, e allora ragazzi è sacrosanto essere espulsi, c'è proprio poco da fare. Lo sapeva anche lui nel momento in cui ha realizzato che cosa era successo. Dispiace perché la partita era assolutamente incanalata verso la giusta conclusione. Dispiace perché, nonostante non avesse fatto gol, il gol di Colomouani è comunque stato confezionato da Yıldız, perché dopo essere rientrato, dopo la prestazione poco felice di Parma, un po' generale anche di Yıldız, che però comunque il suo ha cercato di farlo da quando è entrato, era una partita quella che doveva essere assolutamente tranquilla per lui, anzi che magari poteva portarlo anche a segnare. Quindi è un dispiacere continuo, completo, totale quello appunto che ha riguardato quell'episodio, che ripeto è stato correttamente valutato. Poi ne parleremo anche più tardi, come sempre, il lunedì con Ezio Morina, ma sicuramente questa sarà la sua valutazione. Ripeto, è vero, è stato un gesto semi-normale in una fase concitata di gioco, non lo è quando il pallone tu non ce l'hai sui piedi, e lo dico dopo aver visto, credo, migliaia e migliaia di partite. Capita ovunque così, anzi, non fosse capitato si urlerebbe, tra virgolette, allo scandalo, quindi meglio di no. E non credo che se la stessa cosa fosse successa in un altro stadio, in un'altra città, sarebbe stata presa un'altra decisione. No, perché davvero è proprio eclatante. Puoi avere il dubbio, ripeto, mentre stai giocando, mentre stai proteggendo la palla, ma in questo modo no. Poi sicuramente Bianco gli avrà detto qualcosa, mi sono immaginata mille frasi brutte, perché lui proprio lo guarda e poi glielo ficca il gomito in faccia, quindi sicuramente qualche parola di troppo è volata. Ho prima anche sentito come, insomma, voi speriate che la Juventus chieda un piccolo sconto di pena, definiamolo così, quindi che magari per la partita con la Lazio lui possa esserci. È molto poco da Juve chiedere utilizzare delle scorciatoie, soprattutto quando c'è di mezzo qualcosa di disciplinare, però non è detto che, vista l'importanza del momento e l'importanza comunque anche del giocatore in campo, non si possa prendere quella via. Ora ovviamente si capirà in base a quanto è stato scritto dall'arbitro nel post partita, se effettivamente poi si andrà verso l'una o le due giornate di squalifica. Di base dovrebbero essere due, ma ripeto, potremmo dire qualcosa più di certo più o meno tra uno o due giorni, perché solitamente è martedì / mercoledì che viene poi diramata anche la lista degli espulsi, delle ammende, eccetera, da parte dell'AIA. Detto questo, stasera tutti a guardare la partita del Bologna, mi raccomando, tutti pronti a tifare Udinese alle 18:30. Avete tifato tutti Roma, immagino, avete esultato come col gol in occasione del gol del Bologna, proprio in occasione del gol di Soulé, immagino di sì. Ricordatevi sempre però le partite che interessano. Ora, per carità, è tutto molto molto bello, è sicuramente per i tifosi bianconeri bellissimo ascoltare Simone Inzaghi lamentarsi, Simone Inzaghi parlare di partita indirizzata malamente, parlare di rimesse non date o date. È vero, può divertirvi e farvi sorridere, ma ripeto una cosa: ricordate che ci sono delle squadre che in questo momento sono le dirette avversarie della Juventus, e purtroppo, mi viene da dire purtroppo, l'Inter non è una di queste, perché la Juventus dista 9 punti dall'Inter, 9 punti che non stiamo di nuovo qui a dire quali partite vinte potevano essere. La Roma è dietro di 2, il Bologna è dietro di 2, e so già purtroppo come andrà a finire la partita stasera, quindi me la immagino nuovamente a ridosso. La Lazio anche deve ancora giocare, assolutamente, contro il Parma, quindi immaginiamoci e speriamoci che il Parma all'Olimpico rimetta in piedi una prestazione simile a quella appunto di qualche giorno fa contro la Juventus. La Fiorentina anche lì a 59 punti, esattamente come la Lazio, e la Fiorentina ha già vinto appunto ieri, ha già vinto contro l'Empoli, quindi non deve nuovamente giocare, insomma lei starà ferma lì. Questa appunto per ricordare tutte le partite varie ed eventuali che devono essere attenzionate, perché ripeto, è tanto bello per il tifoso bianconero vedere l'Inter perdere, però quando perde contro il Bologna e contro la Roma, che costano tue dirette avversarie, io proprio il salterello non lo farei. E vediamo se è d'accordo con me anche Lorenzo Aprile del Tutto Sport. Benvenuto.
Grazie mille, ciao Giulia, buongiorno a tutti, tutto bene? Come stai?
Buongiorno a te, tutto bene, grazie. Sento però degli umori discordanti da parte del nostro pubblico, che è vastissimo, e c'è ovviamente chi continua a gioire delle varie sconfitte, comunque dell'incepparsi, no, ultimamente dell'Inter, quando invece bisognerebbe preoccuparsi delle partite che l'Inter sta perdendo, perché gli avversari dovrebbero interessare, no, alla
certo.
classifica della Juventus.
No, è un campionato bellissimo, al contrario di quello che dicono diversi opinionisti o addetti ai lavori. È un campionato apertissimo, sia per quanto riguarda la vittoria, che per me non è assolutamente scontata per quanto riguarda il Napoli, e poi per la corsa Champions, perché abbiamo praticamente 6 squadre che sono lì in 3 punti. Quindi sono assolutamente d'accordo con te, in questo momento la Juve deve pensare a fare un percorso dritto, cioè non può più permettersi passi falsi, ha avuto la trasferta di Parma come bonus, ieri doveva vincere, non importava come, doveva farlo e basta, lo ha fatto, giocando un secondo tempo di sofferenza, come ha detto poi lo stesso Tudor,
sì.
È chiaro che sarebbe stata tutta un'altra partita senza l'espulsione di Yıldız. Adesso sentivo prima che parlavate di questa demonizzazione nei suoi confronti,
sì.
Chi ha giocato a calcio sa che quello è un gesto istintivo che può starci in una dinamica di una partita. Chiaro però a quei livelli, soprattutto se sei il leader tecnico della Juventus.
Se sei il numero 10 anche, questa è l'importanza che deve dare ad una persona quella maglia anche.
Esatto, cioè capisci che hai addosso anche un pochettino più di responsabilità e quindi ti si chiede anche magari un'eccessiva lucidità nei vari momenti della partita. Quindi quel gesto, che è stato stupido, soprattutto in un finale di stagione in cui tu hai 2 trasferte in cui ti giochi tutto, col Bologna e con la Lazio che sono dirette inseguitrici e stanno lì, oggi vediamo cosa fa la Lazio col Parma,
sì.
Che non è assolutamente scontato che vinca,
e il Bologna con l'Udinese,
e il Bologna con l'Udinese, cioè adesso perdere Yıldız per queste 2 partite non è roba da poco, se poi consideriamo che la Juventus ha Vlahovic infortunato, ha Miners infortunato, Douglas Luiz che ieri è stato bocciato da Tudor, dicendo che lui deve fare delle scelte, non fa regali a nessuno. Quindi c'è tutta una situazione dietro, al di là dell'assenza di Yıldız, che complica la volata in Champions League. Un'espulsione che non ci voleva, speriamo adesso.
Però sacrosanta, Lorenzo, scusami,
sacrosanta,
perché poi ho anche ascoltato e letto di chi dice, chi i soliti che dicono vabbè, ma se questo fallo fosse capitato su un altro campo probabilmente la decisione sarebbe stata presa in maniera diversa, e mi sembra impossibile, perché un conto è, come dicevo prima, quando sbracci avendo il pallone tra i piedi, allora puoi valutarlo in un modo, lì a gioco praticamente nullo per te, non puoi non essere espulso.
No, è da regolamento. Quella
è
condotta...
da proprio regolamento, ma anche nei campetti di periferia, cioè
certo,
anche nei dilettanti funziona così.
Assolutamente. Poi si può discutere sulla quantità di cattiveria che ha messo nel gesto, e penso che sarà poi materia di analisi della giustizia sportiva per capire, insomma, se la Juve farà ricorso nel momento in cui arriverà la squalifica di 2 giornate, se la Juve cercherà di fare ricorso per recuperarlo quantomeno per Roma. Si discuterà questo, insomma, della cattiveria del gesto, se cerca il volto, se semplicemente si prova un po' a sbracciare, però comunque è un gesto che è da espulsione netta, diretta, sacrosanta, e penso che non ci sia nulla su cui discutere a proposito.
C'è da discutere invece, credo, tantissimo sulle recriminazioni che la Juventus poi tra qualche settimana potrà tirare in ballo, pensando appunto alla stagione come è andata. È un campionato aperto che però non fa rima con bellissimo, ci scrive un nostro ascoltatore, non bellissimo per ovviamente la squadra ad oggi di Igor Tudor, che dista 9 punti dall'Inter, che in questo momento è vero è seconda, e sono quei famosi 9 punti che, ripeto, rendono questo il campionato delle recriminazioni.
Ma sì, assolutamente, ma questo vale per la Juve come per tutte le squadre. Scherzosamente qualche settimana fa, quando Napoli e Inter continuavano a frenare una dietro l'altra, avevamo titolato come questo scudetto non lo vuole vincere nessuno, sostanzialmente. però io invece ci vedo della bellezza in questa cosa, perché siamo passati da tanti anni in cui chiaramente la Juventus stravinceva, lasciando 20, 18, 15 punti alle inseguitrici. Quest'anno abbiamo un finale in cui io vedo della bellezza, perché è aperto e ci tiene attaccati allo schermo fino alla fine, e soprattutto fa vendere i giornali fino alla fine. Quindi
sarebbe stato più bello se in questa lotta ci fosse stata una terza, appunto la Juventus. Vabbè, certo. Magari che vabbè, poteva tranquillamente esserci, guardando come adesso appunto minimamente sta rallentando, in particolare la grande protagonista delle ultime stagioni, ovvero l'Inter.
Assolutamente sì, è stata una stagione strana, insomma, con il cambio in panchina di Motta ci sono stati tutta una serie di problemi anche di spogliatoio. Motta non è riuscito a empatizzare col gruppo squadra, ha perseguito le sue idee, e esasperato concetti tecnici magari incompatibili anche con le stesse caratteristiche dei giocatori. Tanti giocatori che sono arrivati alla Juventus e hanno patito un pochettino la pressione di un ambiente completamente diverso rispetto alle squadre in cui erano abituati a giocare. Io penso a Kup Meiners, che non è diventato improvvisamente un giocatore scarso, semplicemente può aver accusato in termini di pressione un ambiente che non ha eguali in Italia e ne ha pochi in Europa. Quindi la stagione della Juventus è caratterizzata da tutta questa serie di, come dire, imprevisti che poi la mettono nelle condizioni di doversi giocare ancora la Champions League a distanza di 4 partite dalla fine del campionato. Dicevi, poteva essere in altre posizioni. Secondo me non era ancora una squadra pronta per lo scudetto, ma visto la velocità a cui stanno andando le altre due davanti, che sicuramente non hanno dato strappi netti, probabilmente comunque potevi essere lì a 2-3 punti. Assolutamente.
Permettimi di dire che però a mio avviso neanche il Napoli allora era pronto per lo scudetto, nel senso, se guardi la rosa del Napoli non ha nulla meno di quella della Juventus. Obiettivamente ha soltanto avuto la grande fortuna di avere un allenatore in panchina che è una macchina da guerra e che vuole vincere lo scudetto, punto, non vuole arrivare quarto.
Ma poi lì si apre un discorso sugli allenatori giochisti e gli allenatori invece pragmatici, e Motta è stato preso per perseguire quest'idea forse sulla falsa riga di quanto fatto con Sarri precedentemente, cioè quello di voler prendere un allenatore che fa giocare bene la squadra. La Juve forse per storia europea e per storia in Italia è una squadra che deve vincere, non importa come, e quindi sta tutta qui la differenza tra Motta e Conte. Conte è un allenatore straordinario, un allenatore che chiaramente però a bilancio pesa tantissimo, perché lui si lamenta da sempre, ma quest'estate il Napoli ha speso 250 milioni per costruire la squadra che adesso sta lottando per lo scudetto. La Juve ha speso tanto sul mercato, soprattutto per Kup Meiners e Douglas Luiz,
vero,
ma chiaramente ha deciso di fare una scelta diversa in panchina, quello che doveva essere un progetto di 3 anni di costruzione. Io non so che cosa farà Conte al termine della stagione, ma basti vedere quello che è successo dopo la vittoria di Spalletti a Napoli, cioè la squadra poi è arrivata ottava, settima, adesso non ricordo esattamente, ma
sì.
È stato un one stand season, non so come dirti. La Juve voleva fare un discorso diverso, un progetto a lungo termine che poi potesse ricreare i presupposti per tornare a dominare in Italia. Non è successo e adesso si ritrova appunto a capo a capire come organizzare il futuro prossimo. Quindi se con Tudor, se con un allenatore diverso, Conte non ha mai fatto più di 2-3 anni in una squadra, poi lascia le rose completamente spompate, sicuramente con dei titoli, ma anche con dei grossi buchi a bilancio in termini economici. Questo è oggettivo.
Sì, sì, è il bello e il brutto di un allenatore sicuramente vincente, ma impegnativo sotto tutti i punti di vista. Ti chiedo ancora una cosa, poi ti saluto e ti ringrazio. Ha speso parole, ma non eravamo dubbiosi di fronte alla possibilità che questo non accadesse. Sicuramente di elogio nei confronti di Colomuani, era vitale che tornasse a segnare, almeno lui, mi viene da dire. Secondo te si possono essere così, possono essere cambiate le gerarchie nella testa di Tudor al di là dell'indisponibilità attuale di Vlahovic?
Allora, non credo per il momento, nel senso che Kolo ha queste cinque partite, aveva queste cinque partite che adesso sono diventate quattro per guadagnarsi un ipotetico futuro alla Juventus, ma per il trattamento che ha ricevuto finora, al netto del gol di ieri, non credo che Tudor tornerà sui propri passi, nel senso che lui stravede per Vlahovic, continua a dargli fiducia, a credere in lui, e quindi credo che nel momento in cui tornerà al meglio fisicamente...
Non ha molto tempo, però.
Non ha molto tempo, sì, io sono d'accordo, per me dovrebbe giocare assolutamente con Colomoni. Cioè, ieri col Monza non è, secondo me, non è un avversario, con tutto rispetto per il Monza, che è una grande società, è veramente in difficoltà, quindi giudicare la prestazione di Colomoni ieri col Monza e pensare di aver risolto tutti i tuoi problemi in attacco, secondo me è un po' prematuro.
Lo giudicheremo dopo il Bologna, magari.
Esatto,
dici.
Bravissimo, esattamente. Chiaro, secondo me con il Bologna Vlahovic comunque non riuscirà a recuperare al meglio, quindi con il Bologna vedremo Colomoni. Se con il Bologna Colomoni dovesse fare la differenza, allora a quel punto Tudor potrebbe avere qualche dubbio in più. Sì, lui ieri l'ha elogiato, soprattutto da un punto di vista umano, ha sottolineato come gli sia piaciuto, come lui abbia sposato la causa nonostante magari qualche panchina di troppo, come si sia sacrificato per i compagni, come abbia giocato e legato il gioco tra centrocampo e attacco. Secondo me, mio modesto parere, ma non conta nulla, è un giocatore molto più funzionale rispetto a Vlahovic nella manovra.
Assolutamente. Sfondi una porta aperta.
Però Tudor ha dimostrato di stravedere per lui, in passato lo ha definito come miglior centravanti della Serie A quando c'era Osimhen che segnava ogni 5 minuti e quindi... È troppo presto per pensare.
Ogni allenatore ha le sue preferenze, c'è poco da fare, lo rende ancora più attuale, no? Come argomento questa cosa che hai giustamente ricordato. Però non dimostra, secondo te, un po' anche quello che ha detto ieri Tudor di come vede tanti giocatori adattarsi comunque magari a fare qualcosa che non è prettamente nelle corde del giocatore stesso, comunque lo spirito anche la voglia, no, di mettersi a favore della squadra, ecco, non vedi questo il cambiamento più grande forse è necessario che gli si chiedeva? Mi sono incartata prima, ho notato, però spero che tu abbia capito.
Assolutamente sì, ma io penso che questa attitudine l'abbia mostrata anche Vlahovic, cioè dallo stadio, dall'arrivo di Tudor le ho fatte tutte, e ti assicuro che anche a palla lontana ha una voglia di spaccare il mondo quel ragazzo, e si sta mettendo a disposizione come può per cercare di aiutare la squadra. Il problema di Vlahovic, che è il problema di sempre, è che è un giocatore umorale, dannatamente umorale, cioè un giocatore che se sta bene psicologicamente e in fiducia può farti potenzialmente un gol a partita, arrivare a fine stagione con 24-25 gol. Il problema è che ha vissuto 4 stagioni alla Juventus in cui ci sono stati tanti problemi anche societari, tanti problemi di squadra, e lui non è mai riuscito a sentirsi al centro del progetto, non si è mai sentito appieno la fiducia degli allenatori che l'hanno allenato. Questa è la prima volta, forse, perché Tudor è il primo che stravede veramente per lui. Bello. Ma arriva in un momento della stagione in cui è delicatissimo giocare ogni singola partita, devi segnare perché devi andare in Champions League, lui sente questa pressione sulle sue spalle che è gigantesca e non riesce a gestirla. E questo inficia le sue prestazioni, ma l'impegno e la volontà di sacrificio c'è e c'è sempre stata in Vlahovic. Quindi spezzo una lancia in suo favore, almeno sotto questo aspetto.
E noi lo raccogliamo, il pezzettino di lancia che è caduto spezzandolo, e ti ringraziamo, Lorenzo. Ciao, buona giornata, buon lavoro.
È un piacere, buona giornata.
Grazie a Lorenzo Aprile del Tutto Sport. Vi siete infervorati un po', no? Pensando al trattamento da una parte, il trattamento dall'altra.
RBN Caffè.
Le 11:35, ragazzi, allora tirate in ballo veramente l'impossibile. Mi dici la differenza che c'è tra il fallo fischiato con il rosso ad Yıldız e il fallo da Kolasinac su McKennie? Ovviamente ci sono figli e figliastri, ci dice Luca, ma quanti juventini pessimisti, non sapevo stessimo così tanto a terra. Giuseppe da Copertino, ragazzi, su col morale, la Juve è come la Fenice, non muore mai. Secondo me quest'anno raggiungeremo sicuramente la Champions e l'anno prossimo dobbiamo assolutamente lottare per lo scudetto. Sono assolutamente d'accordo, impazziti sul fallo, per il fallo di Kolasinac, dispiace per il rosso, per la qualificazione, per la multa, il gesto non è violento, infatti forse proprio per questo si spera nella nella presenza di una sola giornata di squalifica e non di due. Poi tirate in ballo anche il fallo di Bastoni contro il Verona, assolutamente quello è stato uno schifo, letteralmente, passatemi il termine, anche se non piace neanche a me parlare così, però non ho altro da dire a riguardo. È stato tra l'altro poi anche ammesso nella famosa trasmissione Open Bar, ma fanno ancora, non mi ricordo neanche, che insomma era stato fatto un errore clamoroso, ma non soltanto, perché poi dopo il fallo ovviamente arriva il gol di Frattesi che dà la vittoria all'Inter, tra l'altro, ma soprattutto perché insomma il rosso era sacrosanto, quello proprio, anzi è la stessa dinamica, identica, forse con addirittura un po' più cattiveria, anche lì puoi stare a dire che cosa ha detto uno all'altro, però se il regolamento è questo, il regolamento va seguito, quindi assolutamente d'accordo. Viviamo in una dimensione parallela, ci scrivono, non so per quale motivo, forse perché abbiamo definito il campionato comunque interessante, ancora divertente. Forse vivrò in un'altra dimensione, Luca, perché immagino ancora che sia, visto che non è cosa che fa per noi, insomma, il discorso scudetto, mi piacerebbe per noi, per la Juventus, ovviamente, non per noi Radio Bianconera, però purtroppo non c'è la possibilità di raccontare, non abbiamo la possibilità di raccontare un avanti e indietro nei primi posti, purtroppo, ripeto. Quindi mi ritrovo comunque da semplice spettatrice adesso per quanto riguarda la questione primo e secondo posto qui a dire che comunque vedere rincorrersi una e l'altra attualmente mi risulta divertente, da amante del calcio semplicemente. Sapete che sono molto poco pro contro squadre in particolare, non ho questa velleità, non ho questo desiderio, faccio il mio lavoro e spero di portarlo a termine bene e raccontandovi quello che accade e quella che è la realtà dei fatti, che si sono già assegnati diversi campionati, vedete il Barcellona è un passo praticamente dalla clamorosa vittoria, ritorna alla vittoria alle spalle, anzi sopra Real Madrid, ha vinto il Liverpool che comunque non vinceva il campionato da un pochino, quindi Chiesa ha festeggiato, Szczęsny sta per festeggiare, Danilo ha strafesteggiato in quel del Brasile. Chi dobbiamo ancora tirare in ballo per parlare di festeggiamenti? Vabbè, vedremo. C'è qualcosa da ascoltare, Luca, vai.
C'è qualcosa da ascoltare, ma a Ezio.
Allora, Ezio.
Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli amici. Ma ti vedo raffreddata, ti vedo costipata.
No, è la signora allergia che mi ha colpito da questi
ne so
giorni.
Qualcosa. Ne so qualcosa.
Allergia matta che mi fa, mi verrebbe voglia di farmi strappare il naso, ma non posso, quindi prendevo tempo col vocale per darmi un aiutino, ma ci sei tu che mi puoi aiutare con quella bellissima maglietta gialla, guarda, bianconera d'altri tempi.
D'altri tempi, donatami dal numero uno dei numeri uno, Gigi Buffon.
E allora direi che è una maglietta che vale tanto tantissimo. Senti, 3 punti, finalmente ci vediamo. Era già successo nelle settimane precedenti, poi abbiamo avuto questo inframezzo poco felice, purtroppo, che non ci ha visto parlare nel post, ma nel pre, ma vabbè, c'è tanto... c'è tanto malumore nei nostri ascoltatori pensando all'espulsione di Yıldız, me la continuano adesso a paragonare a vari eventi del recente passato, uno su tutti anche appunto la non espulsione di Bastoni in quel Inter Verona.
Sì, non solo perché non fermarono l'azione e subito dopo venne il gol dell'Inter, quindi già. Oltre il danno, la beffa. E diciamoci una cosa, io ripeto sempre che nessun intervento falloso è uguale ad un altro, perché non possiamo mai misurare l'intensità, non possiamo mai sapere dove ha colpito esattamente a che altezza, però questi sono due falli che, ripeto, non possiamo definirli identici, ma assolutamente similari. Uno non punito per niente e l'altro punito. Dobbiamo dire però una cosa, che se vogliamo provare a giustificare Yıldız, aveva il suo avversario che lo seguiva anche con il pallone lontano, gli ha tirato i calzoncini, lui ha avuto questo gesto come dire vattene via, lasciami stare qui e là. Questo è per provare a cercare di giustificarlo. Se invece andiamo a pensare che lui è un professionista, seppur giovane, ha la maglia numero 10 della Juventus, con il pallone lontano lui tira una gomitata, perché da regolamento questa è una gomitata, di conseguenza è un per la regola 12 questo è gioco violento.
Quindi sono due giornate sicure?
Minimo sono due giornate, potrebbero anche essere tre. Io ho visto che il ragazzo appunto ha la maglia numero 10, ma soprattutto quella strisce bianco-nere, magari se viene giudicato da qualcuno che qualche tempo fa ha detto che odiava la Juventus, potrebbe anche prenderne tre, perché sai che pensare male si fa peccato, però ogni tanto ci si azzecca. Non mi riferisco nello specifico a quel magistrato, quel simpatico magistrato, perché loro sono simpatici, fanno goliardia, fanno simpatia. Noi facciamo discriminazione territoriale. I nostri ragazzi in curva, se fanno un minimo coro, vengono daspati appunto per discriminazione territoriale. Invece un magistrato...
Mi ha sempre fatto sorridere la discriminazione territoriale, Ezio.
Invece un magistrato che dice che odia la Juventus, già il verbo odiare non si dovrebbe usare mai nella vita, pensa nello sport, nel calcio, va bene. E comunque se un collega di questo aveva detto la stessa cosa e magari pensa anche lui la stessa cosa nei confronti nostri della Juventus, e io ti dico che però da regolamento rosso diretto per gioco violento è minimo 2 giornate. Quindi se a Yıldız danno 2 giornate, non dico che ci è andata bene, perché ci è andata malissimo, però o andiamo dal legislatore e gli chiediamo di cambiare le regole, oppure sono così. Io
secondo
ieri sera
te la
ho
Juventus
sentito,
scusami Ezio, farà ricorso, conoscendola un po' anche in queste situazioni? Io ho detto che secondo me no, però...
Che cosa, scusa, non ti ho seguita?
Che se la Juventus farà ricorso, solitamente quando ci sono queste decisioni la Juventus non è mai delicata col suo giocatore, nel senso crede che
Giulia,
sia giusto che paghi.
Può fare ricorso se le giornate sono più di 2. Sono 2,
grazie,
sono quelle e ce le teniamo. Purtroppo le 2 giornate saranno quelle in trasferta contro Bologna e Lazio, che a questo punto per noi, ma l'abbiamo già detto nelle settimane scorse, sono 2 spareggi. E non crocifiggiamo il ragazzo, perché io ti stavo per dire che ieri sera ho sentito un intervento di Paolo Di Cagno, che è stato anche bianconero, che ha detto una... stupidaggine, lui ha usato un termine un po' più colorito, l'abbiamo fatta tutti nella carriera, tutti quanti.
Ha detto anche Marocchi, la stessa, ha detto non di parlare di stupidaggine, ma ha detto che è una reazione che tutti i giocatori hanno quando si sentono tirare.
Sì, 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 lui però deve caricarsi della responsabilità appunto di essere un giocatore importante della Juventus e, come ti ho detto, avere la maglia numero 10 sulla schiena, la stessa maglia che portava un certo Alessandro Del Piero, che in un Roma-Juventus, Giulia, prese uno schiaffo con il pallone lontano, che videro tutti perché in quel momento erano inquadrati, da un giocatore della Roma, e Alessandro Del Piero lo guardò, gli sorrise e gli alzò il pollice dicendo bravo, bravo.
Ma ragazzi, Alessandro Del Piero incarnava lo stile, l'eleganza e la signorilità che nessun altro giocatore, abbiate pazienza, ha mai avuto, e non lo dico soltanto perché è stato il mio idolo indiscusso dell'infanzia. Ti faccio ascoltare, Ezio, che cosa ha detto proprio Igor Tudor ieri sull'espulsione di Yıldız e soprattutto cosa ha visto nel ragazzo, se gli ha detto già qualcosa. Ti lo faccio ascoltare.
Sì.
Ma no, era sotto un asciugamano, là, intervallo, non si voleva far vedere. Un ragazzo troppo buono, uno che ci tiene tanto, che è uno innamorato di calcio, uno che proprio gli piace il calcio, è puro. Quel gesto là l'ha capito. Per me, io ho visto video, è stato, come si dice, è stato...
Strattonato,
lui voleva liberarsi, poi è stato un gesto, non ha fatto quella cattiva, è stata una via di mezzo che poi ha pagato, ecco. Però voglio dire la sua bontà è sua, che è una cosa importante, non ha mai fatto queste robe qua, ecco. Li farà a scuola sicuramente, noi dispiace, siamo penalizzati da quel punto di vista, come ha detto lei. Poi c'è Gatti che era si è rotto quella cosa qua prima quando sono arrivato io, e c'è Cop Miners che c'ha un grande c'è un problema di tendine, questa infiammazione, sono pezzi importanti, ecco, vanno detti. Poi non chiediamo scusa e ci prepariamo con 11 più 5 che saranno sicuramente forti, e andiamola a vedere che succede.
A parte che io amo come parla Igor Tudor quando non è quella cosa là forte, è bellissimo ascoltarlo parlare, però insomma ha raccontato davvero la grande umanità comunque di un ragazzo di 19 anni che sa benissimo di aver fatto una stupidaggine e che più di così non poteva fare, nel senso ha chiesto scusa, si nascondeva sotto l'asciugamano. Hai detto bene, lui deve sapere che cosa vuol dire indossare quella maglia. E qua torniamo, secondo me, sul discorso che è stato un po' troppo presto, forse, no?
Forse sì, però io ho sempre pensato che questo servisse per una sorta di responsabilizzazione, cioè che volessero dirgli: guarda, che per noi tu sei un giocatore estremamente importante, hai questo numero, devi dimostrare perché crediamo nelle tue qualità tecniche, che sono sicuramente indiscusse e indiscutibili. Detto ciò, anche a me piace il discorso di Tudor. Tudor l'ha coccolato, ha cercato di...
Mi piace sempre più Tudor, posso dirti, Ezio, mi piace sempre più.
Sì, sì, assolutamente. Ha cercato, diciamo, di comprendere, fermo restando che però ha detto: il ragazzo ha capito di aver sbagliato e andremo a giocare le prossime partite senza di lui. E poi ha ricordato quelle che sono delle assenze importanti, perché in difesa, e se poi adesso vogliamo anche parlare della partita di ieri, in difesa l'assenza di Gatti, non diciamo Bremer che ormai non vediamo da sei mesi, lo sapevamo, perché questa non doveva essere la difesa della Juventus in questo momento, perché
Ezio, mi hai dato proprio un pensiero. Se la guardi, cioè a settembre, quando comunque agosto, quando è cominciato il campionato,
era impensabile.
Non c'era nessuno di questi nella difesa.
No.
È meraviglioso.
Ma di questi, Giulia, qualcuno ci può anche stare. A me chi fa tanta paura è Kelly, perché Kelly, diciamocelo onestamente, ha di nuovo rischiato di procurare un calcio di rigore che, se ce lo danno contro, non possiamo gridare allo scandalo, perché abbiamo visto di peggio.
Eri sullo 0-0 anche, quindi diciamo che poteva metterti in difficoltà, hai ragione.
In grossa difficoltà. Io non sto dicendo con questo che era un rigore da assegnare perché era sacrosanto, no, ma anche lì si era di nuovo fatto passare davanti l'avversario e l'ha trattenuto in una maniera poco regolamentare. L'arbitro ha lasciato andare, ce la siamo scampata ed è andata bene così.
Vero.
E la davanti.
Tra l'altro, Ezio, se tu ti ricordi, la prima partita di Tudor, Kalulu era in panchina. Nella sua testa erano Vega, Gatti e Kelly i titolari.
Ma in quel momento, forse per farlo rifiatare, perché aveva avuto, se ricordo bene, un problemino Kalulu e aveva giocato tante partite. Al momento, nella nostra difesa, Kalulu è quello che mi dà più certezza, anche se Renato Vega non mi dispiace. Dire che si sta comportando bene. Invece io ti stavo dicendo che, malgrado il gol, continuo a non vedere in Colomuani il centravanti della Juventus. Ti dico una cosa però, che ieri, giocando da centravanti, che probabilmente è il suo ruolo, anche se nel Paris spesso e volentieri giocava da esterno, ieri un gol l'ha fatto, ma prima di quel gol ne ha mangiati due, uno
quello in rovesciata. Se fosse riuscito, poteva diventare il gol della domenica anche.
Sì, una telefonata dove ha colpito di tibia il pallone, che è andato poca potenza nelle braccia del portiere. Ma tutto questo, non sto cercando di trovare tutte le cose negative nei confronti di questo ragazzo. Ho appena detto e ribadisco che non lo vedo come centravanti della Juventus. Poi, se vado a pensare quelli che sono stati i nostri centravanti, senza andare tanto indietro nel tempo, ma se mi viene in mente Tevez, Higuain, Cristiano Ronaldo, Colomuani c'entra alla Juventus come io all'astrofisica.
E su questo io non posso dire niente, perché non so quanto tu possa essere bravo in materia spaziale, però...
Come con Omuani nel calcio.
Ma quindi tu continueresti a preferire Vlahovic?
È dura, bella domanda la tua. È molto dura, perché Vlahovic lo vediamo... E penso che ormai, visto che la stagione sta volgendo al termine, lui sia sempre più nei confronti della Juventus un separato in casa. E questo, visto che il ragazzo caratterialmente non è fortissimo, perché ci ha dato troppi segnali di tensione, di nervosismo, lo vediamo quando sbaglia, lo vediamo. Detto tutto questo, le sue prestazioni sono quelle che sono, perché non è tranquillo. Non riesce neanche più a controllare un pallone, non riesce più a stoppare, non riesce più a tirare verso la porta con la forza che dovrebbe avere un ragazzone grande, grosso e potente come lui. Quindi è dura, abbiamo due centravanti che forse messi insieme non so se ne fanno uno, e dobbiamo qualificarci per la Champions e dobbiamo anche cercare di andare a fare bella figura per un discorso di soldini in questa Coppa del Mondo che da giugno ci attende. E sento parlare di un recupero di Bremer, io starei molto attento a rischiare, perché sappiamo cosa vuol dire un infortunio come quello, andare a giocare certe partite contro argentini, brasiliani, quello che è, perché questi sicuramente non saranno lì come dobbiamo essere noi, non essere lì per divertirci, dobbiamo cercare
e
di
portare
qualcosa.
Saranno più freschi soprattutto, perché hanno già terminato da un po' i campionati, quindi insomma saranno in teoria anche meno con la fatica
sicuro.
Che li sovrasta. C'è una domanda per te da Paolo, da Formia, che dice: se la Juve non va in Champions, anche per, questa è un po' polemica, preparati. Sì. Se la Juve non va in Champions anche per gli errori arbitrali, dovrebbe intervenire la proprietà che mette i soldi e irrompere silurando gli allenatori con grande decisione. Non avevamo detto che Calvo è entrato in FIGC doveva servire anche per combattere. Vabbè, insomma, una frase che non capisco. Ma altra cosa, ma Tudor anche ha silurato dei giocatori che non fa entrare neanche sotto minaccia di tortura, ne usa sempre un solo unico modulo a tre difensori e una punta. Siamo sicuri che anche in caso di Champions sia l'allenatore giusto? Un po' lungo,
No, non siamo sicuri. Ha ragione l'amico, non siamo sicuri, però al momento questo, ti dico, ci passa al convento, anche se io personalmente, come te Giulia, perché io e te siamo abbastanza allineati sul discorso allenatore, vediamo in Tudor uno sicuramente meglio di Thiago Motta, che ha fatto più danni della grandine.
Ah, ma lì in cuore dico sì.
E ti dico, proviamo, abbiamo provato Pirlo, abbiamo provato Sarri, Tudor perlomeno incarna una certa juventilità, conosce perfettamente l'ambiente, non è espertissimo, non ha allenato grandissime squadre, però oddio, ha allenato la Lazio, qualcosina ha fatto, e potrebbe essere un allenatore giovane sul quale provare a puntare. Se non giochiamo la Champions, non la giochiamo solo ed esclusivamente per errori arbitrali, ma per delle grosse nostre responsabilità, vedi tutti i vari pareggi che abbiamo fatto nel girone di andata, e quindi pensare poi che un personaggio mite, tranquillo e buono, e secondo me anche poco conoscitore del mondo del calcio, come Calvo in federazione, ci risolva i nostri problemi, ammesso che ce ne siano, e sicuramente ce ne sono, perché in federazione nei confronti nostri di problemi ce ne sono sempre, ma io sai che punto il dito contro la dirigenza, perché continuo a ripeterti che con Ferrero, Scanavino e Calvo noi non andremo mai da nessuna parte. Fortunatamente c'è qualcuno al piano di sopra, questo qualcuno però ha messo questi curatori fallimentari, speriamo che riescano a fare qualcosa di buono. Non sono molto ottimista in questo caso, e dico all'amico no, se dobbiamo puntare su qualcuno che è nella dirigenza in questo momento, il nome è uno solo: Giorgio Chiellini.
Lo sapevo. E poi ci dicono: con il capitano fu quel macellaio di Cufré, lui gli fece il gesto del pollice in segno di ok, pensando alla partita con la Roma di un bel po' di anni fa oramai. In chiusura, Ezio, abbiamo ancora un minutino insieme, come la vedi la partita col Bologna quindi?
E la vedo dura, perché il Bologna sta giocando, sta facendo un bel calcio, non era solo merito di Thiago Motta, anche se l'eredità di Thiago Motta qualcosa lì è rimasto, qualcosa di suo. Italiano non è uno sprovveduto, è bravo, c'è da sperare che la Juventus riesca subito a ingranare la partita, perché in questo momento il Bologna è un avversario delicatissimo. Io mi sbilancio dicendo che è peggio giocare con il Bologna che non con la Lazio. Spero
potrei essere d'accordo, perché sono sull'onda di un grande entusiasmo anche generale, esatto, di pubblico.
Invece la Lazio è uscita dalle coppe, potrebbero avere un momento di scoramento, che però anche lì va a vedere la psiche dei giocatori, magari vogliono hanno dentro una sorta di rivalsa e mettono in campo tutto contro la Juventus, che è sempre l'avversario numero uno per tutti. E cosa dire, siamo noi proprietari del nostro destino. Andiamo a giocarcela, andiamo a giocarcela, come ti dico, come vi dico sempre, da Juventus, e cerchiamo di portare a casa qualcosa di positivo. Io ti dico che se noi in queste due partite, nella peggiore, ma dico peggiore delle ipotesi, portiamo a casa due pareggi, potrebbe già andare bene.
E con questo direi che abbiamo concluso la puntata del lunedì. Grazie Ezio.
Grazie a te Giulia, è stato bello come sempre. Un caro abbraccio a te e a tutti i fratelli Gobbi. Ciao.
Grazie a Ezio Morina e la sua meravigliosa maglia gialla donatagli da Gianluigi Buffon. Ragazzi, ci risentiamo domani come sempre dalle 11 alle 12 qui su Radio Bianconera con RBN Caffè. La linea va così di calcio. Grazie Luca dalla regia. Ciao.
RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.